Buonasera a tutti, grazie per essere al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Io sono Giacomo Forte, uno dei curatori del Centro Pecci. Io mi occupo fondamentalmente di Centro Pecci Books e di Centro Pecci Dispacci. Qua ne abbiamo sparsi di curatori all'interno di questo pubblico: Paolo Gabriotti, Luca Barni. La genesi di questo progetto è molto divertente, perché in realtà eravamo tutti molto innamorati della periferia di Guarda con odio di Gabriele Serussi, e Martina Maccianti mi ha detto: perché non lo presentiamo? Ha detto: va benissimo. Poi questa cosa, come succede sempre al Centro Pecci, si è un po' ingrandita per strada e è diventata una serie di 5 appuntamenti, 5 film, 5 qualsiasi cosa, ma va benissimo così. È nello spirito del Centro Pecci, che come tutti sanno è un centro di arte contemporanea, è anche la più grande collezione di arte contemporanea che esiste in Italia, ma è anche un centro culturale contemporaneo. In queste stesse spazi abbiamo organizzato dal novembre del 2023 una ventina di serate sulla Palestina. Ospiteremo ancora domani sera le donne di Vita, Pace e Libertà, le donne delle associazioni delle donne libere iraniane. Domani sarà il sesto appuntamento, credo, con loro. Quindi questo è, diciamo, il contesto. Per invece parlare specificamente di questo progetto, che è nato così fantastico, Speciale Periferie, lascio la parola a Martina Maccianti. Grazie per essere qui.
Buonasera a tutte e a tutti, vi do giusto qualche info di contesto sulla rassegna. La rassegna parte dal concetto di periferia, non tanto in termini in senso geografico, quanto in senso più lato di tutto ciò che viene lasciato ai margini rispetto al centro, operazione che viene fatta ovviamente strutturalmente, non in maniera naturale. Partiremo, come diceva Giacomo poco fa, la rassegna parte proprio dalla presentazione di questo libro, poi facendo un ragionamento un po' più ampio, diciamo, ho esteso il racconto attraverso tutto ciò che, o almeno buona parte delle cose, vengono lasciate marginali nella narrazione dominante. Parleremo di ambienti rave, parleremo di scrittura erotica, parleremo di ciò che viene considerato naturale e non naturale, o contro naturale addirittura. Questa sera quindi partiamo dal libro di Gabriel, che è La periferia vi guarda con odio, come nasce la fobia di Maranza, questo mostro mitologico che viene descritto in ogni notiziario e in ogni giornale. Ne parleranno Gabriel, che è l'autore e giornalista, che si occupa di musica rap, sottoculture giovanili e comunità marginalizzate, e Fatima Elmu, che è la cofondatrice di Darna, un bellissimo progetto che vi consiglio di approfondire su Milano, che ha l'obiettivo di promuovere arte e cinema che viene dall'area che comprende Asia sud-occidentale e Nord Africa. Io vi lascio, perché sarà tutto molto interessante. Come sapete da programma, c'è questo dialogo, poi ci sarà 20 minuti di pausa in cui potrete raggiungere il bookshop, che resta aperto ancora per un po', per comprare le copie del libro, e dopodiché ci sarà la proiezione dei Miserabili al cinema, che vi consiglio di vedere. E buona serata e grazie per essere qua.
Buonasera a tutte e a tutti, è un piacere essere qui con voi stasera e grazie mille Martina per aver organizzato questo meraviglioso incontro, e che vi consiglio di rimanere anche per la proiezione dopo, perché il film è davvero molto molto bello. Ed è un piacere per me ritornare a parlare di questo libro, perché dovete sapere che la primissima presentazione di Gab per questo libro, appunto, è stata fatta a Milano, e ho avuto il piacere e l'onore di presentarlo, quindi tornare qui è un po', appunto, riprendere un po' anche
il filo. 6 mesi dopo,
esatto, ritorniamo. 6 mesi dopo, e questo libro, appunto, non avevo dubbi che avrebbe spaccato e avrebbe avuto il merito tutto quello che merita, perché, come ti avevo detto alla presentazione di Milano, questo è un libro che io aspettavo da tanto, perché quando vivi in prima persona certi temi, no? Che ti vengono raccontati come cultura dal basso, come qualcosa che non merita di essere raccontata, come qualcosa che va bene che stia alla periferia, a proposito di periferie, e che va bene così, e invece arrivare a darle una forma, delle parole, scriverla sul libro, portarla a centri come questi, a musei, a università, le si dà il merito e le si dà soprattutto la riappropriazione, no? E quindi partirei proprio da questo, innanzitutto dalla terminologia, che secondo me è fondamentale per comprendere questo libro, proprio perché tu ne parli fin da subito nel primissimo capitolo, ma soprattutto nella prefazione di Musa, no? Musa è un ragazzo italo-egiziano che nasce e cresce a Roma, è un artista che, scusate, io vi sto dando, scusatemi, è un ragazzo appunto italo-egiziano che nasce e cresce a Roma e fa l'artista. E la prefazione di Musa è un po' quello che riassume un po' tutto il tuo libro, quindi partirei un attimo dalla terminologia, che cosa significa Maranza e soprattutto da dove deriva questa paura.
Beh, innanzitutto grazie per le parole e in generale, insomma, è sempre un piacere poi fare queste cose, diciamo, anche così, con persone con cui ci si è anche poi confidati su prima ancora della scrittura del libro rispetto a questi temi. Ringrazio Martina, ringrazio il Pecci per l'opportunità. E, allora, da dove partire? Sicuramente, appunto, Musa, come hai raccontato te, racconta nella prefazione del libro in maniera molto interessante la sua esperienza da ragazzo italo-egiziano cresciuto a Roma, che in qualche modo si inizia a interrogare lentamente nel corso del tempo rispetto a quello che ai suoi occhi era la nascita di un vocabolo nuovo, che in qualche modo lo interrogava rispetto all'uso che si faceva di questo vocabolo stesso, no? Quindi lui nella prefazione racconta come a Roma, io anche sono cresciuto a Roma, non si utilizzasse questa parola, quindi come lui l'ha scoperta venendo a Milano sostanzialmente, e anche di come si è evoluta nell'arco di pochissimo tempo, perché racconta anche come in un primissimo momento lui ne intuiva soprattutto i significati positivi, quindi di vedersi in qualche modo rappresentati in un, come si può dire, in una categoria dentro la quale lui si sentiva di essere, e poi lentamente ha anche osservato come invece questa parola era diventata sempre di più una etichetta che poi tendeva effettivamente a stigmatizzare alle persone di origine nordafricana, ma non solo, e adesso ci arriverò. E quindi secondo me è interessante da questo punto di vista, infatti il suo contributo è molto prezioso, tra l'altro anche lui sta scrivendo un libro, anche lui per Agenzia X, quindi insomma spero che a breve ci sarà anche lui da queste parti magari a presentarlo. E in relazione alla parola, diciamo che io appunto occupandomi di rap e lavorando nel mondo della musica in qualche modo ho visto diciamo l'emergere di questo fenomeno anche abbastanza dal di dentro, abitando a Milano, abitando in via Padova, che è un quartiere diciamo complesso, che racconta anche di come la città si sta evolvendo e sta cambiando in brevissimo tempo. Quindi da una parte è un quartiere che ha ancora delle dimensioni molto popolari, dalla parte è un quartiere che invece subisce dei fenomeni di gentrificazione su scala molto forte. Quindi secondo me anche quel tipo di esperienza mi è stata molto, tra virgolette, utile per guardare a fenomeni di questo tipo. E quindi nel momento in cui diciamo si è iniziato a utilizzare questa parola, io fin da subito mi sono interrogato rispetto a quale fosse non soltanto il corretto utilizzo, ammesso che ci sia un corretto utilizzo, ma rispetto a da dove venisse, che cosa poi raccontasse della città che in quel momento stava cambiando. E quindi vabbè, anche attraverso ricercatori che si sono occupati di questa parola anche prima di me, sono riuscito un pochino a ricostruire la sua storia. Questa parola già veniva utilizzata nelle periferie del nord Italia, soprattutto di Milano, ma di anche altre città. Alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, era un po' un sinonimo di tamarro, zarro. In quel caso veniva spesso utilizzata in relazione al mondo delle discoteche, e che in quel momento appunto stava ottenendo un enorme successo e clamore anche grazie a radio come Radio DJ. Infatti non a caso Jovanotti, nonostante sia uno dei primi rapper in Italia, ma era anche un prodotto di Radio DJ, utilizzava spesso questa parola che andava a definire appunto il tamarro da discoteca. E quindi in quella fase storica sostanzialmente aveva un'accezione che magari poteva essere classista, anzi senza dubbio poteva esserlo, ma non aveva una connotazione etnico-razziale evidentemente, anche se, come viene sottolineato da alcune persone intervistate nel libro, spesso nelle periferie del nord ha un altro sinonimo di tamarro, zarro, era la parola terrone, che quindi inevitabilmente aveva una connotazione, diciamo, antimeridionalista e razzista. E detto ciò, questa parola sparisce, o comunque se ne trova molto meno traccia dalla seconda metà degli anni 90 in poi, e ricompare a Corvetto, che è uno dei, diciamo, dei quartieri di Milano maggiormente anche raccontato nel libro, purtroppo anche per casi di cronaca come l'omicidio di Ramiel Galm. E in quella diciamo, fase lì, che siamo attorno al 2008, la parola riemerge, ma riemerge già con un significato che aveva evidentemente acquisito una nuova connotazione, perché viene utilizzata da un gruppo di estrema destra riferendosi alla comunità marocchina, che nel frattempo nelle periferie di Milano aveva assunto anche numericamente e demograficamente, nel libro un po' lo provo a raccontare, una sua rilevanza nel quartiere, e quindi si utilizza la parola con questa accezione. Ed è interessante perché è da lì che nasce un po' anche il falso mito che spesso si usa, cioè che alcuni ritengono sia vero, ma appunto, come ho spiegato, non è così, che la parola maranza sia la crasi di marocchino e zanza, che in dialetto milanese è colui che ti ruba, insomma, qualcosa. E questo però dà molto l'idea di quale significato abbia assunto la parola oggi, che poi, dopo, insomma, questa fase, diciamo, di risignificazione, diventa estremamente popolare a cavallo del Covid, quando, se vi ricordate, eravamo tutti chiusi in casa e era diventato molto di moda Twitch, che era, insomma, è tuttora una piattaforma legata ad Amazon di streaming. Gli streamer in quella fase lì iniziano ad scendere, diciamo, in strada e a fare le dirette in real life. Siamo subito dopo, diciamo, il primo lockdown, per intenderci, e durante queste dirette, quindi in cui loro si riprendono in strada, iniziano a chiamare i ragazzi che li aggrediscono, che loro percepiscono aggressivi nei loro confronti, maranza, e rirendono molto popolare tra i giovani questa parola, che per molti era sconosciuta, infatti molti ritengono che sia una parola nuova. E questa enorme popolarità della parola maranza si sviluppa soprattutto sui social, soprattutto su TikTok, e diventa invece una categoria che è, per come la conosciamo oggi, nell'estate del 21 sostanzialmente, quando una serie di fatti di cronaca, soprattutto due che avvengono nell'estate, che sono uno a Rimini e uno a Peschiera del Garda, relativi a gruppi di ragazzi di seconda generazione che prendono il treno dalle grandi città, da Milano, per andare a fare festa in posti, diciamo, di turismo a costi relativamente bassi, e che nel farlo aggrediscono in treno la ragazza, insomma tutto quel tipo di fenomeno che viene ripreso dai social, rende questa parola popolare al di fuori, diciamo, della bolla dei giovani su TikTok, per dirla in questi termini. Diciamo, l'aspetto che nel libro si prova a raccontare è il fatto che diciamo, di come questa etichetta, che in qualche modo tende a mostrificare una categoria molto ampia di persone, perché alla fine la parola maranza, agli occhi, diciamo, di chi la utilizza, infatti l'esempio è sempre che cosa, cioè non è importante, diciamo, cosa uno ritiene che sia un maranza, ma cosa del debbio ritiene sia un maranza, che è quello il senso della parola ad oggi. Ed è appunto una persona giovane, cresciuta in periferia, che può avere, ma non è necessariamente che abbia, un background migratorio alle spalle, e, che ha atteggiamenti da bulletto, che ascolta musica rap e che si veste in un certo tipo di modo, quindi, insomma, utilizzando dei brand che sono tipici, diciamo, dello streetwear europeo, quindi l'abbigliamento, diciamo, anche questo legato alla musica rap in qualche modo. Questa diciamo, categoria sociale diventa un po', come si può dire, il mostro del nostro tempo, da sbattere un pochino in prima pagina, ed è interessante, il centro, diciamo, della riflessione del libro è provare a legare questa mediaticità e questa narrazione che si è andata a creare sulle periferie, che poi provoca anche interventi tipo securitario da parte del governo centrale, non solo, e legarlo al successo di tanti rapper che raccontano esattamente questo tipo di contesto, le contraddizioni di questo tipo di contesto, e che hanno esattamente nello stesso periodo storico, a cavallo del Covid, avuto un'enorme popolarità e che hanno tuttora, diventando un fenomeno sociale e culturale che è andato ben al di là delle comunità razzializzate in Italia, ma diventando delle pop star a tutti gli effetti. E quindi questo tipo di evoluzione legata alla musica rap in Italia, diciamo, è interessante che sia avvenuta esattamente nello stesso momento in cui questa categoria veniva stigmatizzata e viene stigmatizzata tuttora. Ma questo riassunto del libro, finito la presentazione, no, non è vero.
Esatto, il riassunto di 3 capitoli praticamente. Però è interessante come quando solitamente fai parte di una minoranza, no? La narrazione che avviene all'esterno solitamente identifica quello che è la minoranza stessa, no? Quindi anche tu, parte della minoranza, paradossalmente inizi a identificarti tramite gli occhi e lo sguardo dell'esterno piuttosto che l'occhio reale, concreto della tua visione, no? E prima siamo andati io e Martina a invitare dei ragazzi che stavano giocando a calcio, che stavano ascoltando letteralmente questa musica, stavano ascoltando BB Gang, e siamo andati a dirgli: se volete potete passare, stiamo presentando proprio un libro che parla dei Maranza, quindi potrebbe essere interessante, perché vogliamo anche sentire il vostro punto di vista, no? E innanzitutto mi hanno dato dello sbirro, fa molto riflettere questa cosa, però l'atteggiamento era davvero molto diffidente, si sono preoccupati, hanno detto: no, noi Maranza, ma noi non ascoltiamo quella cosa, no, non ne facciamo parte, noi siamo lavoratori seri. Perché appunto la connotazione, no, di questo termine, nonostante stessero ascoltando BB Gang, quindi è interessante questa cosa, perché anche all'interno di appunto il gruppo che definivi prima, no, quindi non per forza nordafricani, ma anche ragazzi italiani con entrambi i genitori italiani, quindi non per forza con un background migratorio alle spalle, da una parte è vero che c'è stata questa rivendicazione, no, dell'essere Maranza, come parla Musa, cioè, all'inizio mi piaceva anche quel termine, no, quindi lo rivendicavo anche, era bello, però dall'altra c'è sempre questo distacco, no, questo voler allontanarsi da questa cosa, no, quindi anche queste tipologie, no, all'interno dello stesso gruppo ritrovarsi in punti di vista totalmente diversi, che invece visti dall'esterno sembrano tutti uguali, tutti con un'unica visione.
Beh, come ti raccontavo prima, vengo da una chiacchierata con dei ragazzi in Corvetto che conosco ormai da un bel po' di tempo, che appunto Del Debbio considererebbe Maranza, e chiacchierando con loro per un progetto che stavo portando avanti, parlavamo della parola Maranza, e loro, che sono ragazzi con background migratorio di un quartiere popolare di Milano come Corvetto, che insomma vivono di espedienti, tutto quello che potete immaginare dello stereotipo del Maranza, quando parlano di questa parola mi fanno: no, ma i Maranza sono gli egiziani in piazzale Gabriel Rosa, che è il piazzale successivo sulla stessa strada, che però è interessante esattamente per questo aspetto qui. Cioè, diciamo, io utilizzo la parola nel libro in generale comunque con attenzione, nel senso che comunque nel libro si andrà a parlare sempre di fobia dei Maranza, perché comunque si tratta di un'etichetta che indubbiamente al suo interno ha diciamo una carica stigmatizzante, razzista, che deve essere, diciamo, utilizzata diciamo, mettendola nel contesto giusto quantomeno. E da questo punto di vista, quello che ho raccolto nel libro, perché appunto, diciamo, il libro non è soltanto un libro, diciamo, di saggistica, è anche un insieme di reportage, interviste che svariano tra diciamo rapper a ragazzi, singoli, comitive, a diciamo associazioni che lavorano sul territorio, attivisti, insomma tantissime categorie che sono intervenute all'interno del libro, provando a, così, ad ampliare le riflessioni. E quindi anche nel libro sono emerse sensibilità molto diverse in relazione a questo aspetto qui. Diciamo che comunemente nella definizione che davo prima, diciamo che dentro questa macro categoria di Maranza tendenzialmente ci ricadono diciamo tre categorie, che sono i giovani, cioè tutte persone che comunque abitano le periferie italiane in modi diversi, però persone appunto italiane con entrambi i genitori italiani, persone italiane con un background migratorio alle spalle e giovani minori non accompagnati. Cioè, se uno dovesse proprio dire dentro la parola maranza che poi tipi di figure vengono identificate con questa parola, tendenzialmente direi queste. Però poi è interessante come poi ogni persona, ogni singola persona viva poi diversamente l'utilizzo di questa parola. Nel libro ho intervistato persone che magari in questa parola hanno ritrovato in qualche modo una, come si può dire, ci si sono ritrovati in questa definizione anche negativa per certi versi, anzi come ho detto, non per certi versi, negativa da parte di una parte ampia della società, ma in questo hanno rivisto in qualche modo comunque innanzitutto un essere visti dalla società in qualche forma e poi dall'altra parte le hanno dato anche un significato loro cercando di utilizzarlo in una maniera differente. Tanti rapper utilizzano questa parola rivendicando di avere un pubblico di maranza tra mille virgolette. Allo stesso tempo ci sono ragazzi che vivono invece con difficoltà l'utilizzo di questa parola, che sentono che ne sentono in maniera molto forte la carica stigmatizzante della parola stessa. Ed è interessante perché di questa categoria fanno parte molti anche ragazzi italiani che dall'esterno sarebbero giudicati tali e che invece diciamo rifuggono l'idea di essere inseriti all'interno di una categoria che loro vedono come degradante rispetto alla loro posizione sociale, ma anche tantissimi ragazzi con background migratorio che invece chiaramente vedono la pesantezza che quello stigma comporta e quindi se ne allontanano. Quindi secondo me è interessante raccontare come non esista da questo punto di vista secondo me una sensibilità univoca nell'utilizzo di questa parola, che quindi alcuni vedono in qualche modo come una rivendicazione di un proprio diritto ad esistere e altri invece ne vedono ancora la forte carica stigmatizzante. Sono tanti esempi simili in giro per il mondo di parole che hanno subito processi simili e che infatti non vengono vissute allo stesso modo da un'intera categoria di persone. Insomma, questo è anche comprensibile, normale.
Un'altra cosa secondo me che esce fuori, che è molto interessante dal libro, è che una subcultura rimane subcultura finché qualcuno non ci scrive un libro sopra, finché non entra in quei meravigliosi meccanismi capitalisti e il sistema capisce che in qualche modo da quella cosa può trarne vantaggio, no? Può trarne beneficio, soprattutto vendita. Io mi ricordo benissimo qualche anno fa, era a Parigi, durante la Fashion Week, e durante una sfilata vedevi sfilare ragazzi, tuta, Nike, letteralmente felpa della Marsiglia, piuttosto che delle squadre di calcio, quindi letteralmente quello che vedi in giro magari in Piazza Duomo. E io sono rimasta scioccata da questa cosa perché ero tipo, se lo vedete fare in Piazza Duomo diventa una cosa da rinnegare, da insulti razziali, di tutto e di più, però se sfila su una passerella durante una Fashion Week casualmente diventa cool, diventa moda, diventa cultura. Ad esempio, tipo in Marocco, se tu vai in un mercato qualunque, ci sono tantissimi tipologie fake, ovviamente, di scarpe piuttosto che di felpe della Nike, eccetera. E questo non è un problema, anzi, la Nike addirittura rivendica quella cosa lì, no? Quindi non diventa un problema, perché comunque fa soldi e quindi va bene. E questa cosa è molto interessante, secondo me, no? Un po' anche quello che parlavamo un po' con Amin la prima
volta. Certo, assolutamente. Ma sai, è molto anche comune, no? Se uno vede nel mondo statunitense cose simili rispetto alla comunità afroamericana, a come è stata poi rappresentata la musica rap e a come oggi, è socialmente accettato che le magliette del basket siano molto comuni, siano anche un oggetto di moda, di stile, i cappellini, ce ne sarebbero mille esempi. La Nike è la Nike perché è esistito Michael Jordan, letteralmente. Quindi è interessante, questi fenomeni sono molto comuni. Sicuramente in Europa è forse una delle prime volte in relazione alla musica rap in cui avviene questa cosa in maniera così forte, nel senso che quello che poi si prova a raccontare nel libro è il fatto che, come abbiamo descritto prima, da una parte c'è una stigmatizzazione, dall'altra c'è invece comunque un mondo che delle periferie, che in Italia è cambiato dal punto di vista non soltanto dei riferimenti culturali che si dà, ma anche proprio dal punto di vista del, come si può dire, del, come dire, dell'immaginario culturale che questo stesso mondo è in grado di produrre. Se uno oggi pensa appunto all'estetica delle periferie italiane, è molto più simile all'estetica delle periferie francesi, appunto come giustamente diceva Fatima prima, e questo aspetto è inevitabilmente legato alle comunità migranti che sono arrivate in Europa e si sono disseminate in varie parti del continente e hanno prodotto dei legami che sono che hanno avuto degli effetti sia in un ambito di estetica sia in un ambito musicale. Infatti nel libro si prova anche a raccontare come la musica rap italiana di oggi abbia un sacco di riferimenti in comune con la musica rap francese o con la musica rap inglese di oggi rispetto a quanto non avesse 30 anni fa o 20 anni fa. Basterebbe vedere il numero di collaborazioni che ci sono stati tra rapper italiani e rapper francofoni, francesi, nell'ultimo decennio e quante ce ne sono state prima. Io ricordo quando, insomma, non troppi anni fa, che sembrava veramente una rarità vedere un rapper italiano che condividesse la stessa base con un rapper francese. Ad oggi la Cream, che è forse uno dei rapper francesi più importanti di sempre, fa un disco con tutto sull'immaginario italiano, che ai suoi occhi è la mafia e comunque l'immaginario da Il Padrino, per intenderci, solo con rapper italiani all'interno. E vi dà l'idea di come sia cambiata questo immaginario delle periferie, che magari in Francia era già cambiato negli anni 90, poi dopo magari ne parleremo in relazione al film, e oggi, negli ultimi 10-15 anni, è diventato anche in Italia molto simile, senza dubbio. E poi, come diceva Fatima, è evidente, questo vale sia per la musica che per la moda, che poi diciamo la capacità del sistema, del mercato, del sistema capitalistico in cui viviamo, è quella di in qualche modo reintegrare dentro dei meccanismi economici anche delle cose che sembravano essere aliene ed estranee, anzi che andavano in qualche modo stigmatizzate, ma che allo stesso tempo, nel momento in cui è il mercato, diciamo, che comanda, se queste cose vendono, c'è dell'interesse. E quindi evidentemente alla stessa felpa che tu indossi e io indossavo prima raccontano esattamente di questa cosa qui, no? E del fatto che sostanzialmente a un certo punto, nel momento in cui un rapper di origine nordafricana in Italia diventa l'artista più ascoltato e indossa certi tipi di capi abbigliamento, anche dei ragazzi che magari sono cresciuti in contesti borghesi, che non condividono sicuramente quel background lì, in qualche modo si sentono rappresentati, e questo diventa una fetta di mercato agli occhi di un brand. E quindi insomma sono anche dei meccanismi che avvengono, sono già avvenuti, e poi chiaramente c'è anche un tema di come questi brand stessi poi utilizzino in qualche modo questi soggetti piuttosto che determinati immaginari legati a alcune comunità senza poi magari restituire nulla alle persone stesse, e questo aprirebbe, diciamo, un altro grande tema. Però sicuramente è una cosa che sta avvenendo in Italia, che avviene, e che appunto però secondo me ha molto a che fare con, diciamo, questo processo di rappresentazione. Nel momento in cui una comunità viene rappresentata, spesso viene anche mercificata, ecco, questo mi viene da dire.
No, assolutamente, e soprattutto quando viene rappresentata e diventa anche merce, però magari entra anche in, ad esempio mi viene da pensare, nel mondo appunto della musica e nel mondo della moda ci sta riuscendo benissimo. Però se ragiono sul cinema, ad esempio, un settore in cui io lavoro, la situazione è totalmente opposta. Non si può dire che siamo a buon punto sulla rappresentazione delle persone razzializzate o comunque nordafricane o con background migratorio. E questo mi fa molto ragionare, perché magari fare musica, soprattutto musica rap, è molto semplice, perché se il prodotto spacca e quindi non hai bisogno di...
È più democratico il,
esatto,
successo.
Esatto, e poi soprattutto a livello proprio di costi, no? È accessibile, nasce per essere accessibile a tutti. Fare cinema non è accessibile, quindi devi frequentare le università, devi frequentare le accademie, devi soprattutto dedicarti, quindi... Per fare lo sceneggiatore devi dedicare tutta la tua vita a scrivere, e soprattutto non è pagato, quindi o hai un background con effettivamente la possibilità di poter essere mantenuto nel poter fare quella cosa lì, oppure non ci lavori, no? Quindi, secondo te, negli adesso, in questi, da quando è uscito il tuo libro, vedo tantissimi esempi, sempre nel giornalismo, eccetera, che parlano di questo tema, no? Nel cinema, secondo te, nei prossimi anni vedremo serie TV, film prodotti così? O cioè, Netflix e Prime capiranno che possono...
Guarda, come commentavamo in treno, vabbè, a parte che questa cosa che dicevi sul cinema succede purtroppo anche nel mondo del giornalismo, dell'editoria, che è un mondo altrettanto, certo, diciamo, elitario,
poco accessibile.
Quindi assolutamente questa cosa è vera non soltanto per il cinema. E detto ciò, sta succedendo, succederà, ci si è provato in passato ed non è andata troppo bene a chi ci ha provato a livello di prodotti di serialità italiani. E risuccederà. In treno parlavamo di quante persone hanno contattato per fare sceneggiature sui Maranza negli ultimi mesi, quindi insomma probabilmente qualcuno lo farà. E il tema è sempre un po' quello, poi quanto si prova a costruire un racconto che non è soltanto autentico, ma che poi provi anche in qualche modo insomma a restituire poi spazi di rappresentazione, quanto poi invece c'è effettivamente soltanto l'interesse nel dire è il tema caldo, facciamoci qualcosa sopra. Insomma, poi è chiaro che quello è purtroppo, come si può dire, le grandi compagnie di media tendenzialmente non hanno proprio esattamente la sensibilità rispetto a questi temi, quindi bisognerà vedere poi che cosa uscirà. Probabilmente delle cose usciranno, il tema è più complesso nel momento in cui facciamo il discorso, insomma, che proponevi tu prima, cioè rispetto a come poi dentro il cinema vengano rappresentate dell'industria cinematografica determinate categorie, al di là del prodotto poi finale che ne viene fuori. E quello sicuramente è un processo che ha dei tempi molto più lunghi, almeno ai miei occhi, per il mondo del cinema ce l'hai più sotto...
Sì, sicuramente tempi più lunghi, però in realtà quando c'è budget e un film te lo producono in 3 giorni, quindi... è sicuramente interessante secondo me questo aspetto, perché come dicevamo la primissima volta a Milano, no? I Maranza stanno facendo parlare tanto delle comunità nordafricane, tanto dei ragazzi nordafricani, di questa nuova Italia, della multiculturalità, di come stiamo diventando un paese di terze, quarte generazioni, no? Quindi il nostro esempio è sempre stato chiaramente il paese vicino, no? Quindi la Francia. Eppure di fronte a un referendum sulla cittadinanza abbiamo un blocco totale e abbiamo una... come se non fossimo proprio in grado di riconoscere quello che sta diventando il nostro paese. Quindi se da una parte vediamo che le classifiche di Spotify sono Baby Gang, Rondo, Simba, e dall'altra siamo lì a dire perché? Perché non riusciamo ad accettare il fatto che un ragazzo che nasca e cresca in Italia sia italiano a tutti gli effetti? Beh, e quindi si collega anche un po', certo, al concetto di perché riusciamo a intravedere quella tipologia lì esclusivamente come qualcosa di negativa?
Beh, innanzitutto, come si può dire, ci sono fenomeni anche demografici. Purtroppo viviamo in un paese molto con età media molto alta e questa cosa provoca inevitabilmente il fatto che... insomma, poi quando si va alle urne questa cosa ha un peso. Non è un caso che anche, come si può dire, i partiti facciano più leva in qualche modo sul pubblico, sui votanti, diciamo, non giovani, mettiamola così, perché è chiaro che i votanti giovani sono di meno e quindi sono una categoria meno interessante politicamente agli occhi di chi è interessato a vincere le elezioni. E questa cosa qui è inevitabilmente un peso, quindi cioè, non bisognerebbe manco dirlo, vedere come si sono spesi i partiti in questi mesi per il referendum costituzionale e come non si sono spesi 6 mesi fa sullo stesso tema. È evidente, poi siamo tutti contenti chiaramente che ha vinto il no, però è anche un dato di fatto questa cosa qui. Quindi cioè, ci sono degli aspetti demografici, poi sono degli aspetti più ampi, tornando all'esempio statunitense che ha vissuto fenomeni simili anche in passato. Anche negli Stati Uniti, insomma, nello stesso momento in cui i rapper come Dr. Dre, Snoop Dogg negli anni 90 erano i più ascoltati da tutti i giovani, anche bianchi, eccetera, eccetera, allo stesso tempo per tanti anni ha governato Reagan, ha governato Clinton, che ha proseguito a livello di diciamo politiche legate al carcere, quello che aveva già fatto Reagan negli anni precedenti. Quindi insomma, secondo me c'è anche purtroppo come si può dire, spesso questi prodotti nel momento in questi prodotti, già che li chiamo in questo senso dall'idea, questi fenomeni che diventano prodotti commerciali in qualche modo vengono consumati e quindi spesso magari non vengono nemmeno capiti nella loro interezza, ma solo consumati. E quindi quando uno ascolta Snoop Dogg e Dr. Dre e poi va alle urne, non è detto che capisca quello che raccontano Snoop Dogg e Dr. Dre. Magari si ascolta la musica perché è mega interessante, perché gli piace, però poi non è che quello vuol dire che poi va alle urne e vota, diciamo, per delle politiche sociali, cioè non è così, insomma. Quindi ci sono questi due aspetti, secondo me.
No, assolutamente, assolutamente. E tornando invece al libro, secondo me c'è un capitolo fondamentale, che è il capitolo dove parli sostanzialmente di Gali, no? E che si può dire in qualche modo che l'Italia, da un punto di vista musicale, soprattutto la rappresentazione dei ragazzi con background migratorio, Gali sia stato un po' uno spartiacque, una sorta di, infatti, prima e dopo Gali, no? E di come Gali sia stato nel bene o nel male, o quello che sì, cioè, chiaramente sono gusti, però di quanto sia stato fondamentale nel rappresentare, comunque nel dare visibilità ai ragazzi appunto con background migratorio, e anche facendo riferimento, no, a Sanremo, no? Quello che dicevamo,
certo,
prima.
No, vabbè, Gali sicuramente ha avuto un ruolo importantissimo, nel senso che è stato il primo rapper con insomma, origini tunisine, nordafricane, ad avere un enorme successo commerciale, che tuttora gli garantisce anche di essere l'unico artista con questo background a partecipare all'inaugurazione delle Olimpiadi, per dire. Questa cosa è segnale del fatto che ha avuto un peso culturale molto importante in questo paese, gli viene riconosciuto tuttora nonostante venga poi tagliato nel momento in cui deve cantare. Esatto, da lontano. E detto ciò, secondo me l'aspetto interessante di Gali è che comunque diciamo, è di una generazione più grande rispetto agli artisti che sono poi protagonisti, diciamo, di questo libro. E però proprio per questo ha avuto un ruolo anche di, tra virgolette, mediazione rispetto all'accesso al grande pubblico di questo tipo di racconto delle periferie qua. Se ci pensate, appunto, prima si citava Baby Gang, Simba La Rue, nessuno di questi fa dei brani come faceva Gali, in cui si diceva TVB, cara Italia, tu sei la mia dolce metà. Ecco, non gli si sente più dire queste cose, non è per me un'accezione negativa nei confronti di Gali, però è evidente che Gali è arrivato e ha dovuto in qualche modo aprire delle porte, e quindi ha portato con sé una narrazione sicuramente meno aggressiva, meno diciamo anche violenta rispetto a quella che portano i ragazzi adesso. E però questo è stato, cioè, senza Gali probabilmente quello di cui stiamo parlando oggi non esisterebbe, quindi bisogna dargli sicuramente un enorme merito. E poi credo che sia stato anche interessante, adesso insomma, prima parlavamo rispetto a Saif, che molti di voi magari avranno visto a Sanremo, che ha intervistato anche all'interno del libro, e si racconta molto anche come anche in questo momento specifico in cui certe barriere sono state abbattute, con tutti i limiti della commercializzazione che abbiamo descritto prima, ma nel momento in cui poi si arriva a Sanremo, anche Saif stesso in qualche modo, come si può dire, viene anche messo nella condizione di essere accettabile da poi il grande pubblico. Quindi Saif, che è un ragazzo che conosco da 10 anni, sapeva suonare la tromba pure 10 anni fa, non è che l'ha imparato l'altro ieri, però è diventato molto popolare perché in qualche modo è riuscita ad incarnare una versione un po' più pacifica di questo tipo di fenomeno. E questo non è responsabilità del singolo, evidentemente, è come funziona poi i meccanismi commerciali, per cui nel momento in cui devi interfacciarti con un pubblico enorme e con un'età media molto più alta, diciamo, del pubblico che ti ascolta su Spotify, quindi quello di Sanremo, vieni anche, ti mettono, diciamo, nelle condizioni di essere capito, mettiamola nel modo più polite possibile. Diciamo che che è questo secondo me l'aspetto interessante. Gali è come se fosse stato soggetto a queste dinamiche simili con un decennio d'anticipo, quindi con anche tutte le strutture in più che uno può immaginare. Nel libro, per dire, ha intervistato anche Amir Issa, che è un rapper italiano di origine egiziana di Roma, che ha avuto anche un ruolo molto importante nella scena romana alla fine degli anni 90 e inizio anni 2000, e che firmò per una major discografica nel 2005, e il suo racconto racconta di un mondo ancora peggiore da questo punto di vista, in cui veniamo andati in televisione e lui appunto non ha quasi conosciuto suo padre, e veniva mandato in contesti in cui si veniva chiesto conto del terrorismo islamico, e nonostante lui insomma non fosse musulmano e non fosse cresciuto in quel contesto lì, poi chiaramente anche fosse stato sarebbe stata un'aberrazione, intendiamoci, però è ancora più, insomma, colpisce ancora di più. E quindi insomma ognuno di questi passaggi che sono stati passaggi molto anche difficili per chi li ha poi subiti, hanno inevitabilmente però aperto le porte a chi è venuto dopo, insomma, questo direi.
No, assolutamente. Poi mi viene da pensare che comunque un Gali, quando inizia a fare la sua musica, erano anche tempi e annate diverse a livello politico, perché io mi ricordo benissimo, io quando ero alle elementari o quando ero alle medie, e stiamo parlando di più di 20 anni fa, la percezione era diversa. Infatti solitamente si dice, dai che miglioreremo, comunque il cambiamento è dietro l'angolo, più si andrà avanti più miglioreremo. Non lo so, perché ripeto, io quando ero alle elementari, per quanto vivessi in un comune dove davvero eravamo in pochissimi stranieri, quindi forse era, come dire, più normale che potessi subire determinati atteggiamenti razziali, e invece non succedeva. Quindi comunque la mia famiglia è stata molto accolta, cosa che invece non sta più succedendo, quindi sta diventando davvero l'opposto. Più stiamo andando avanti, più la società sta diventando davvero multietnica, e più l'odio, l'islamofobia in primis, e poi appunto il razzismo, sta diventando davvero all'ordine del giorno, no? E ti faccio un esempio: per Ramadan e per il Eid abbiamo organizzato su Milano tanti iftar, no? Per la comunità islamica in primis, ma in realtà erano eventi aperti a tutti, dove la gente si riuniva, perché secondo me siamo davvero arrivati in un'epoca dove la gente ha bisogno di spazi come questi, ha bisogno di tornare alla collettività e ha bisogno di stare insieme. Quindi erano davvero eventi super popolari, no? E però se vedevi, come dicevamo prima, no? Su Instagram, se entri sul profilo della Sardone, sembra davvero che stiamo organizzando, non lo so, Torri Gemelle parte 2. E quindi è interessante, perché non tendo a giustificare chiaramente la violenza dei testi di un Baby Gang o di un Simba, però tendo a concepire il fatto che violenza porti a violenza, quindi nel momento in cui cresci in una dinamica in cui ti vedono esclusivamente come il terrorista fin da 6 anni, forse inizi a crederlo, quindi forse inizi a dire, se sono questa cosa allora diventiamolo.
Beh, sicuramente hai detto una cosa molto giusta quando insomma ti riferivi all'aspetto che più la società diventa multiculturale e più cresce il razzismo. Se pensiamo anche al contesto francese, rispetto, adesso magari poi entriamo sul film anche, è chiaro che, come si può dire, la crescita del peso culturale delle comunità razzializzate ha un'influenza sul pubblico bianco, soprattutto il pubblico bianco adulto più avanti negli anni, che non vive quel contesto lì e che si sente spaventato. E quindi da questo punto di vista secondo me è interessante, cioè proprio... Cioè il fatto che la società tra i giovani sia più multiculturale ha anche questo, come si può dire, come effetto indesiderato in qualche modo che avviene. È come dire il fatto che adesso, non so, molti giovani uomini sono più conservatori e antifemministi come non fosse prima, in un momento in cui magari su certe cose si fanno dei passi avanti. È esattamente quel tipo di fenomeno che crea la forza, diciamo, oppositiva e conservatrice, ecco.
Ma anche perché cioè, a volte non se ne parla abbastanza, secondo me. Torno un attimo sul tema della cittadinanza, ma se arrivi in Italia a 5 mesi, tu la cittadinanza italiana la vedi quando compi 25 anni. Quindi crescere in un contesto in cui hai due genitori immigrati che diventano cittadini italiani e tu nella famiglia sei considerato l'unico extracomunitario, è un paradosso. È un paradosso perché davvero cresci con il concetto di essere l'extracomunitario, quindi anche alle elementari, quando devi fare le gite, quando devi andare alle superiori con gli amici, eccetera, sei sempre l'extracomunitario del gruppo. Ed è paradossale perché in realtà i tuoi genitori, che sono davvero le persone immigrate, invece sono considerati italiani sotto gli occhi dello Stato. E tu, che in quel paese sei nato, hai subito, cioè hai affrontato l'istruzione, hai affrontato tutto, sei la persona extracomunitaria. Quindi, d'altra parte, forse questo non essere rappresentati e non essere concepiti dallo Stato ti fa anche dire, forse allora io non lo sono, non sono italiano e quindi rifiuto questa cosa qui.
Senza dubbio, cioè da questo punto di vista è chiaro che anche, diciamo, il sistema della cittadinanza è un po' una cartina da tornasole del sistema giuridico in quanto tale, il fatto che cioè abbiamo una legge sulla cittadinanza che diciamo è assolutamente inattuale rispetto alla realtà sociale che c'è in questo paese, è inevitabile che genera una profonda incazzatura da parte di un sacco di persone. Infatti anche il libro stesso, come si può dire, prova anche a raccontare le radici comunque di un momento di tensione sociale che si vive in tante città, che ha una tensione sociale che ha tra le sue cause anche dinamiche di questo tipo, che generano a loro volta altre forme di esclusione dal mondo del lavoro. Cioè ci sono tutta una serie di questioni che dipendono dall'accesso alla cittadinanza, dall'idea di essere fermato dalla polizia e perderci un quarto d'ora e perderci due ore perché devi far vedere mille carte, rispetto a io ti faccio della carta d'identità e sono a posto così, no? Ma sembrano stupidaggini, ma sono cose che hanno un peso. Poi ci sono, insomma, c'è un tema rispetto a una anche estrema divaricazione sociale che è generica nel mondo purtroppo, ma che in alcune città come per esempio Milano è particolarmente evidente ed è particolarmente squilibrata rispetto alle comunità che abitano la città, e quindi c'è una soglia di povertà molto più alta nelle comunità razzializzate rispetto alle persone italiane con genitori italiani, bianche, insomma, chiamiamole come le vogliamo. Quindi è evidente che da un'altra parte c'è una questione di come si va a concepire il futuro di questo paese che è quanto mai urgente e che pure sembra non essere nell'agenda politica di nessuno, insomma.
No,
ti lancio la cosa sul libro, perché secondo me c'è sul libro, sul film, perché appunto settimana scorsa sono stato a fare una presentazione a Pioltello, che è insomma anche un altro dei quartieri, diciamo, raccontati nel libro, e appunto in una situazione comunque molto interessante abbiamo proiettato L'Odio, o meglio i ragazzi che mi hanno invitato hanno proiettato L'Odio. E qua una settimana dopo, nemmeno, era domenica, quindi quattro giorni dopo, presentiamo un film come Les Misérables, che comunque racconta anche di una Francia profondamente diversa da quella che si racconta nell'Odio, no? Quindi da questo punto di vista passo anche la palla un po' a Darna, a Fatima in quanto Darna, sulla questione invece anche della rappresentazione cinematografica, ma anche di che cosa succede quando poi certi contesti in qualche modo restano, come si può dire, inosservati da parte delle istituzioni, e che cosa cambia nell'arco di un trentennio in un contesto come quello francese, come diciamo prima, è insieme molto diverso, ma anche inizia ad avere sempre più similitudini nel bene e nel male, perché come raccontavamo prima, nel bene magari a livello culturale, nel male per quanto riguarda, diciamo, la stigmatizzazione anche rispetto agli spazi urbani, quindi quelle che possono essere le banlieue, come vengono chiamate in Francia, e gli omologhi che si vedono in giro per l'Europa e iniziano a vedersi in forme diverse anche qui. Quindi secondo te questi due film, che uno ambientato nel 90, uno ambientato nel 2019, che tipo di evoluzione raccontano delle invece periferie francesi, che cosa possiamo trarne nel dibattito che stiamo facendo qua?
Allora, sicuramente è molto interessante il fatto che, come hai detto tu, 30 anni dopo abbiamo davvero due visioni, due panorami totalmente diversi rispetto a quello che era la Francia degli anni 90 rispetto alla Francia del 2019. E secondo me l'aspetto che più le differenzia è l'aspetto religioso. Ovvero negli anni 90 l'Islam, per quanto appunto fosse centrale chiaramente nelle comunità emigrate, quindi appunto nordafricane, soprattutto Marocco e Algeria, non era così un tema sociale, era molto, come dovrebbe essere, una religione familiare, una religione individuale. Invece nel Misérable, che appunto vedremo dopo, si intravede come la religione è diventata parte fondamentale nella narrazione per raccontare appunto ogni tipologia di persona razzializzata, soprattutto nordafricana, araba, e questo chiaramente dopo le Torri Gemelle, quindi è evidente come la narrazione è totalmente cambiata. E c'è un altro film che secondo me è molto interessante perché dà ancora una nuova visione di quella che potrebbe essere la Francia, che è Athéna, che è stato presentato qualche anno fa a Venezia, ed è devastante da un punto di vista cinematografico perché è davvero molto molto bello, tanti piani sequenza, è fatto davvero molto bene, e racconta soprattutto secondo me come la Francia sia la stessa cosa che abbiamo raccontato dell'Italia, sta diventando sempre più aggressiva, sempre più arrabbiata, e quindi si sta raccontando sempre una società più, passatemi il termine, incazzata. Ed è purtroppo quello che stiamo vedendo anche in Italia, e in realtà lo stiamo vedendo ovunque, perché Stati Uniti le sta facendo proprio l'esempio, ne sta facendo la dimostrazione di quello che sta succedendo. Quindi è molto interessante, secondo me, fa riflettere proprio su quello che le società, su cui le società stanno andando, no? Quindi non so quanto abbiamo ancora, 10 minuti appunto, quindi magari per esatto, magari appunto concludo, poi lascio la parola a voi, perché vorremmo davvero che fosse una conversazione aperta, perché
forse una cosa che mi ando ad aggiungere rispetto a quello che dicevi te, recentemente appunto in Italia si è iniziato a parlare molto del tema della rimigrazione da parte dell'estrema destra. Ah, vedi? Spettacolo. E il tema della rimigrazione, che è un tema che esiste da tanti anni nell'estrema destra europea, ma in questo momento, diciamo, inizia sempre di più a essere diffuso e accettato e normalizzato, no? Ed è interessante, mi veniva in mente rispetto a questo aspetto, che se in Italia se ne sta iniziando a parlare adesso, ma il tema della rimigrazione è un tema in Francia da già un decennio praticamente, perché questo tema qui nasce nella destra identitaria francese e austriaca e diventa molto grossa nel mondo francese attraverso Bardella, attraverso Bardella se non sbaglio, e nell'AfD in Germania con toni simili, no? E quindi è interessante anche qua come contesti in qualche modo multiculturali da prima di quando non fosse in Italia abbiano sviluppato a destra una narrazione che, se ci pensi, è esattamente l'evoluzione da quando io ero piccolo a Roma c'erano le manifestazioni di Casa Pound contro il centro d'accoglienza, quindi contro l'immigrato che ci invade. La rimigrazione, se ci pensate, è proprio contro le cosiddette seconde generazioni, cioè è il passaggio successivo, è dire noi non è che impediamo alle persone di venire, noi diciamo a chi è già qui, è cresciuto qui, che non è sufficientemente bianco, italiano, europeo, francese, nel caso dei francesi, per restare, e quindi me la prendo con chi è già qui, cioè è l'idea del nemico in casa, di che sia già presente, che sia un qualcosa da diciamo da espellere, no? Da deportare, proprio di questo si parla. E quindi secondo me è interessante però come questa parola sia diventata popolare soltanto recentemente in Italia, e invece proprio in contesti più multiculturali lo era già da un decennio.
Qualcuno ha domande, punti che vuole condividere?
Però qui era proprio la Lega, si è
Poi ci tengo un attimo a sottolineare come il referendum sulla cittadinanza è stato fallimentare soprattutto perché la sinistra non ha fatto nulla per promuoverlo, quindi sicuramente non fa comodo alla destra e lo sappiamo, però anche la sinistra non ha fatto assolutamente nulla per promuoverlo, e anzi portando alternative, no? Lo Ius Culture, lo Ius Scholae, sempre questo concetto di potete essere italiani ma non abbastanza, potete esserlo se, potete, quindi anche questa cosa qui, finché non la cambiamo del tutto e soprattutto finché non la cambia la sinistra, non andiamo da nessuna parte. È sempre imbarazzante questa cosa dove qualcuno ha domande, poi iniziano e non si termina più, ecco. Sentite? Sì, perfetto.
Ho sentito anche la presentazione di Gabriele, quindi volevo fare una domanda che in realtà si collega. Comunque ringrazio per questo libro da un punto estremamente specifico sul tema molto grande, quindi cosa fanno i dispositivi di rete sulle persone, quindi appiattiscono, facilizzano delle lotte sostanzialmente, non di cosa effettivamente c'è dietro le vite singole delle persone che cercano di insomma stare in degli spazi che siano periferici o centrali, come ci si vive. E, si scossa un po', però magari mi piacerebbe risentire un po' il rapporto che c'è poi con il retto, cioè cosa simboleggia il retto per le persone che lo usano come strumento, no? Di un lavoro, cioè la musica come lavoro, la musica come industria, ma anche come momento di rappresentanza personale e produttiva.
Grazie mille per la domanda. E, innanzitutto, appunto, il rap ha un'enorme centralità dentro questo fenomeno, in come viene percepito, e c'è l'aspetto che abbiamo detto prima, quindi legato a dinamiche industriali. Dall'altra parte, diciamo, il rap è innanzitutto, anche per chi poi, diciamo, non diventa, come si può dire, un fenomeno culturale, non ha successo, mettiamola così, è innanzitutto un enorme strumento di racconto di sé, che comunque è già una cosa super importante. Il rap ha il merito, diciamo, come si può dire, essendo un genere musicale non ha bisogno di scuole, non ha bisogno di saper suonare strumenti, che nasce diciamo nei contesti periferici per raccontare i contesti periferici, è sempre stato molto accessibile, ed è il motivo per cui i ragazzi che abitano in periferia è più facile che facciano rap piuttosto che altri generi musicali. Quindi evidentemente il rap ha questa forza qui innanzitutto, e spesso se ne parla negativamente, ma se si ascoltano tanti testi di rapper che spesso magari crescono in contesti periferici, in comitive magari di soli ragazzi maschi, in realtà è anche uno spazio per raccontarsi anche rispetto a delle fragilità. C'è tanti rapper che fanno i duri, poi in realtà in molti brani raccontano di aspetti della loro vita familiare che non è detto che emergano in altri contesti della loro vita, e quindi secondo me spesso si disconosce una parte poi molto importante del genere, che è raccontare di sé ma anche lo scoprirsi attraverso la scrittura, e appunto secondo me è un aspetto che spesso si dimentica. Poi a livello più ampio, chiaramente, nel momento in cui, come si può dire, dei ragazzi, come può essere stato appunto tutto il gruppo Seven Zoo, quindi tutto, diciamo, il collettivo che emerge a San Siro attorno al 2020, dentro cui sono Rondo, Neima, Ezza, Saki, Vale Peña e altri ragazzi, ha sicuramente attirato un'enorme attenzione su determinate problematiche sociali, ma non perché questi rapper volessero in qualche modo essere, come si può dire, dei paladini di un movimento sulle periferie di Milano, perché era il contesto che abitavano e si sentivano di raccontare i problemi quotidiani di vivere quei contesti lì, no? E secondo me in questa c'è un'enorme forza della musica rap, che è quella in qualche modo di essere un genere estremamente diretto, che toglie un sacco di filtri all'interno delle narrazioni. Questo è anche il motivo per cui il rap è pieno di contraddizioni, pieno di cose problematiche viste da occhio esterno, no? Ma è proprio frutto del fatto che il genere non prevede praticamente un filtro tra l'ascoltatore e il vissuto di chi in quel momento sta raccontando la sua storia, no? E quelle storie lì che sono emerse durante il Covid sono state innanzitutto una modalità per tante persone per sentirsi viste, come dicevo prima, e dall'altra parte hanno generato un momento di grande paura per una parte delle persone che abitano a Milano e che vedono contesti come Piazza Selinunte come pericolosi, li vedevano già prima in questo modo, e però dall'altra parte sentire un racconto diretto e non mediato di quei contesti lì ha spaventato una parte della cittadinanza. E da questo punto di vista, secondo me, questa generazione di rapper si lega molto alla nascita dello stereotipo del Maranza, ma perché quella è una parola che va a identificare esattamente quel contesto lì che quei rapper raccontano. Quindi in questo senso, secondo me, c'è un legame molto solido. Con questo chiudo, poi in realtà nel libro si prova a raccontare anche tutti gli aspetti di questi fenomeni qui, che sono quelli che abbiamo detto prima, cioè anche gli aspetti complessi del, come si dire, la commercializzazione di questi fenomeni qua, di che cosa avviene, di come vengono mediati, di come vengono raccontati, perché poi appunto le cose sono, diciamo, complicate, e questo libro prova a starci poi nelle cose complicate, ecco, almeno questa sarebbe l'ambizione.
Poi, se posso aggiungere, nel tuo libro secondo me racconti molto bene questo concetto del la violenza di Milano, no? A livello proprio statistico, di come meraviglioso di come la città sia diventata sempre più pericolosa, no? Quando in realtà a livello di dati abbiamo la dimostrazione di come Milano non sta diventando sempre più pericolosa rispetto magari a anni fa, no? Quindi secondo me questo è un aspetto interessante.
Certo.
Se vuoi.
Ma sicuramente c'è un tema di percezione della sicurezza che è molto interessante. Nel libro provo a portare i dati che nel frattempo in 2 anni sono anche invecchiati, quindi poi i dati sono così. E poi una cosa che uno scopre quando inizia a occuparsi di dati e chiedere a persone se ho quei dati, capisce che ognuno sui dati dice quello che vuole, perché è veramente una cosa un po' agghiacciante. Ma nel momento in cui uno chiede a delle persone di commentare i dati si rende conto che sono tutto meno che oggettivi. Detto ciò, è evidente che per quanto Milano abbia, ci siano dei problemi sociali che sono quelli che abbiamo descritto prima, non è una delle metropoli più pericolose d'Europa, era molto più pericolosa secondo tutti gli indicatori possibili 30 anni fa rispetto a quanto non sia oggi, come la maggior parte dell'Italia, dove ci sono un quinto degli omicidi che c'erano 20-30 anni fa. Quindi insomma è chiaro che c'è un tema di percezione. Poi dall'altra parte, secondo me, è anche importante non, come si può dire, limitarsi a dire, diciamo, a dare due risposte, che spesso anche a me è capitato in questi mesi di dare le presentazioni e mi sto imponendo di non dare. Cioè, secondo me, sul tema, diciamo, della percezione a sicurezza, delle volte si rischia un po' di dire alle persone vabbè, ma se ti senti insicuro ti sei fatto abbindolare dalla destra, che comunque non è un modo per costruire un dibattito su questa cosa. Dall'altra parte si dice è colpa del capitalismo e dell'economia neoliberale che aumenta le disuguaglianze, che è verissimo, entrambe le cose sono vere, intendiamoci, è vero che la destra fa propaganda sulla cronaca e ci riesce molto bene, ed è vero che ci sono delle questioni sistemiche che sono difficili da affrontare. Detto ciò, bisognerebbe anche provare a sforzarsi di, nonostante le difficoltà, diciamo, di leggere questi dati, di interrogarsi e anche di rivendicare rispetto alle amministrazioni locali degli interventi pubblici che cerchino di attenuare questa sensazione di insicurezza che una parte di popolazione vive. Secondo me uno sforzo che dovremmo provare a fare è, sempre tornando da sinistra, a fare un dibattito un po' meno così sordo rispetto a questa esigenza che inevitabilmente c'è, e bisognerebbe provare a dargli delle risposte e a generare dei discorsi che siano meno autoassolutivi di quelli che tendenzialmente do e diamo.
Do solo una comunicazione di servizio, vi ringrazio per adesso. Sì, ringrazio Fatima e Gabriel, e in questi 15 minuti potete bere, mangiare, recuperare il libro al bookshop, e poi in qualche minuto prima delle 9 vi aspettiamo al cinema per la proiezione. Grazie.